L'ospite di oggi è Giulia, di Juice for Breakfast, uno studio creativo con sede a Milano. Giulia mi ha raccontato della sua breve esperienza da dipendente e dell'evento che ha dato il via alla sua carriera da freelance. Abbiamo parlato di design, di workflow lavorativo e di un progetto di cui va estremamente fiera.
Grazie Giulia per aver partecipato a questa puntata di Martedì Grafico. Ci tenevo a fare questa intervista con te perché tu hai un percorso un po' simile al mio sotto il punto di vista della vita da freelance, no? E quindi mi andava di chiederti anche delle cose, insomma, e spero che questa chiacchierata possa essere utile soprattutto per le persone che stanno ascoltando. Sicuramente lo sarà. Partiamo dal dirci un pochino chi sei, che cosa fai nella vita, qual è stato il tuo percorso.
Ok, allora intanto grazie mille per avermi invitato a questa puntata, mi fa molto molto piacere. E sono Giulia, ho 30, quasi 3 anni e vivo a Milano e ho uno studio di comunicazione visiva, che è una definizione che confonde sempre un po' tutti, e quindi devo entrare un pochino più nel merito. Per riassumere, io scrivo, disegno e poi insegno anche. E se volessimo racchiudere un po' il mio percorso, quello che faccio in una sola definizione, è racconto storie, e lo faccio con la comunicazione visiva, lo faccio con la scrittura e poi appunto con tutti i mezzi utili per comunicare la storia di un brand, di un prodotto, di un servizio, quindi grafica, web, comunicazione e così via. E non lo faccio da sola, ho un piccolo team che lavora insieme a me, quindi possiamo coprire i vari ambiti dei progetti di cui ci occupiamo, e questo è quello che faccio. Lo faccio con il nome di Juice, tutti mi conoscono in realtà più come Juice che come Giulia, e Juice for Breakfast era il mio brand all'inizio, un po' una sorta di nome d'arte, e poi me lo sono portato dietro e penso che rimarrà con me un po' sempre, e questo è quello che faccio. Il mio percorso è cominciato, allora mi piace raccontarlo un po' dall'inizio, tornare un po' indietro nel tempo. Io ho cominciato il mio percorso di studi facendo il liceo linguistico, che è una cosa molto lontana da quello che faccio ora. Mi sarebbe molto piaciuto fare l'artistico, però ai tempi non era ben visto dalla mia famiglia, era una cosa un pochino così rivoluzionaria, quindi ho optato per il liceo linguistico. E parto da lì perché in realtà quello è stato il momento in cui mi sono innamorata delle parole e ho cominciato effettivamente a scrivere, quindi mi sono letteralmente immersa nella lettura, nella scrittura, e ho cominciato a raccontare le mie prime storie. Lo facevo banalmente con i temi al liceo, non andavano benissimo, però insomma è stato un primo approccio alla scrittura. E poi in realtà lì mi sono anche innamorata in qualche modo della grafica e della comunicazione visiva, perché avevamo una favolosa professoressa di inglese che poi è stata anche un po' la mia prima mentore, la vedo così. E lei ci faceva fare questa cosa bellissima, si chiamavano oral presentations, quindi ci dava un tema, magari una poesia oppure il lavoro di qualche autore, e noi dovevamo presentarlo alla classe e potevamo farlo con i mezzi che volevamo noi, quindi banalmente cartelloni, presentazioni digitali, e quindi lì ho cominciato a smanettare un pochino con il computer e a fare i miei primi esperimenti, e poi da lì ho capito che quella poteva essere una strada fatta per me. Alla fine del liceo dovevo decidere che cosa fare all'università e ho deciso di iscrivermi alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Io ho fatto il triennio in grafica e direzione artistica e mi è piaciuto molto, devo dire che è stato il percorso giusto per quello che volevo fare. Poi, finita la NABA, ho fatto tanti colloqui perché pensavo che l'unica strada fosse quella dell'agenzia. Tutti i miei compagni anche pensavano a quello, quindi finita l'università, perfetto, andiamo tutti in agenzia. C'è chi ha continuato con il master, io non potevo, quindi ho deciso di lavorare subito. Sono finita in un'agenzia web di Milano, sono durata pochissimo, sono rimasta dentro credo in totale un paio di mesi. Ho lavorato come insomma, il ruolo per cui stavo facendo lo stage era quello di web art junior, quindi lavorare proprio in ambito web. Ho imparato comunque tante cose, ma poi a un certo punto ho capito che non era il mio. Era un lavoro molto meccanico, molto ripetitivo, e ricordo che l'ultima cosa che avrei dovuto fare prima poi di decidere di lasciare l'agenzia era un set di circa 150 banner, una cosa del genere, tutti uguali, declinati in misure diverse. Si lavorava ancora su Flash e quindi, insomma, era proprio lontanissimo da quello che immaginavo di fare nella mia carriera. E fortunatamente ho avuto la mia prima richiesta da un cliente per lavorare come freelance ad una collana di libri per bambini dove avrei dovuto scrivere e disegnare. E quindi quello è stato proprio l'esordio del mio percorso. E poi in realtà ci sono stati gli ultimi due step che mi hanno portato a dove sono oggi, che sono stati in realtà cruciali per definire quello che faccio ora, perché ho partecipato ad un corso che si chiamava Innovation Lab, che ai tempi era uno dei primi percorsi in Italia per insegnare ai giovani a portare la propria idea davanti agli investitori. Quindi lì non solo, come dire, ho potuto testare anche il mio modo di lavorare in team, eccetera, ma ho acquisito anche il mindset imprenditoriale, quindi quella parte che mi mancava per effettivamente avviare la mia attività a tutti gli effetti. E a completamento di questo percorso, perché dopo Innovation Lab io mi sono trasferita a vivere a Roma per 2 anni e lì ho frequentato 2 Pixar Masterclass con i miei idoli di infanzia, quindi la prima è stata con Matthew Lane e Valérie Lapointe, che hanno lavorato ai più grandi film Pixar, penso i più belli, e lì ho capito, ho detto perfetto, adesso ho tutto al proprio posto. Sono tornata poi a Milano e ho fondato il mio studio. A quel punto lavoravo come freelance già da un po', e però arrivata a Milano ho cominciato ad ampliare anche il mio team, e a quel punto potevamo operare effettivamente come un piccolo studio e quindi raccontare le storie dei nostri clienti tutti insieme.
E questo studio in realtà è uno studio da remoto, oppure hai uno studio poi fisico dove vi incontrate?
Allora, inizialmente è stato da remoto, poi ad un certo punto ho deciso di affittare uno spazio per la prima volta. Era uno spazio meraviglioso perché era al piano terra di una fantastica villetta a Milano, e al piano di sopra c'era la mia maestra di yoga con il suo centro yoga, e al piano di sotto c'era un'altra ragazza, Giulietta, che è un architetto, e io ho preso una scrivania appunto lì accanto a lei in quello spazio. Quindi è stato il primo momento di Juice in cui potevo lavorare con i miei collaboratori anche dal vivo. Venivano spot e soprattutto lì potevo anche ricevere i clienti. Poi ci sono stati tanti cambiamenti nella mia vita dopo quella bellissima esperienza, e ho cambiato casa, poi ho preso un'altra casa un po' più grande con uno spazio per lo studio, perché poi c'è stata la pandemia e quindi in realtà per 2 anni non ho più avuto uno spazio fisico. Quindi post pandemia poi chiaramente c'è stata la voglia anche di tornare a lavorare in presenza, e quindi adesso siamo alla ricerca di un nuovo spazio in cui poter stare nuovamente insieme e anche organizzare non solo gli incontri con i clienti e così via, ma anche workshop, lezioni, incontri per i freelance. E quindi adesso vediamo un po' come va la ricerca.
Senti, volevo farti una domanda. Invece, i clienti principalmente da dove arrivano?
I clienti prevalentemente sono sempre arrivati con il passaparola, che è una cosa antichissima, esiste ancora, funziona, perché dico sempre, se lavori bene con un cliente c'è una elevata probabilità che poi ti porti qualcun altro. Principalmente sono sempre arrivati così, però diciamo che c'è sempre stata una buona fetta di clienti che sono andata a recuperarmi di persona agli eventi di networking. Per esempio, ho partecipato spesso ad eventi, sono stata a tanti workshop, e quindi il fatto di partecipare dal vivo ad eventi del mio settore, di incontrare fisicamente i freelance e i potenziali clienti, mi ha portato sempre degli ottimi risultati in questo senso. Poi ho testato anche tante piattaforme, soprattutto all'inizio, questo in realtà adesso non lo faccio più, ma le ho provate un po' tutte quelle che ci sono in circolazione, e poi sicuramente i social, quindi sicuramente parlare del mio lavoro, raccontare la mia storia e mostrare i progetti online mi ha sempre aiutato molto a connettermi con potenziali clienti e farmi vedere, ecco.
Trovi che comunicare sia i propri progetti, ma anche a volte anche la propria storia personale, no? Il dietro le quinte della propria vita, serva per creare una connessione con le persone, ma serve soprattutto per trovare lavoro? Cioè, arrivano delle richieste anche tramite, non so, Instagram oppure i canali che hai?
Per l'epoca in cui ci troviamo, stare online aiuta tanto. Magari inizialmente non aiuta a trovare subito dei clienti, ma può favorire a lungo andare con il tempo l'arrivo di nuovi clienti. Mi hai fatto una domanda molto interessante, perché parli anche della condivisione non solo dell'aspetto lavorativo, ma anche della vita personale. Io ho sempre tenuto dei confini molto ben delineati rispetto a quello che condividevo, anche se ho raccontato molto della mia storia. Moltissimo, in maniera un po' indiretta, lasciando un velo di mistero su determinate questioni, però mi è sempre piaciuta l'idea di far vedere anche l'aspetto umano, perché non sono una macchina, non sono io, per esempio, detesto il termine essere operativi. Io non voglio essere operativa o non voglio essere funzionante, voglio semplicemente lavorare bene e fare una cosa che mi piace. E il fatto di raccontare in maniera empatica e in maniera anche a volte passionale quello che succedeva nella mia vita, perché poi è strettamente, come dire, la vita privata e la vita lavorativa per un freelance sono strettamente interconnesse. Le due cose si contaminano a vicenda. Se succede qualcosa di difficile nella nostra vita, inevitabilmente questa cosa va ad influenzare anche la sfera lavorativa. Io non ho ancora conosciuto un freelance che riesca a dire io alle 6 stacco e non penso più a nulla, oppure se mi succede qualcosa di difficile a casa, il giorno dopo comunque sono operativo. Quindi il fatto di raccontare in maniera a volte magari un po' più intima anche determinati momenti e difficoltà soprattutto del percorso, a me ha portato connessioni di rilievo, cioè davvero delle connessioni importanti, non solo con i clienti che arrivano comunque anche tramite Instagram per esempio, ma soprattutto con i miei colleghi. Quindi le relazioni più di valore che ho creato sui social sono soprattutto con i colleghi. E la rete di supporto che tu ti crei, quella che tutti chiamano community, che tu vai a creare sui tuoi canali, in qualche modo influenza anche la rete di clienti che puoi recuperare. Perché parlo con uno, parlo con l'altro, l'altro parla di me al suo cliente, magari ha bisogno di un sito, chiede a me perché lui fa soltanto illustrazione, quindi è tutto un contaminarsi a vicenda. E secondo me è importante, non per ultimo per il personal branding. Tutto quello che noi raccontiamo online va a creare un mondo di riferimento in cui le persone possono immaginarci.
Visto che hai anche un canale YouTube e un podcast, no? Questi due canali di comunicazione li stai portando comunque avanti? Stai trovando dei benefici?
Allora, YouTube è una piattaforma che mi piace tantissimo da sempre. L'ho usata moltissimo all'inizio del mio percorso. Io condividevo tantissimo del mio lavoro, facevo vedere quello che facevo, le mie trasferte, i miei progetti, eccetera. Moltissimi dei video che ho pubblicato li ho oscurati, perché semplicemente ora non sono allineati al mio personal branding, ma non voglio cancellare il passato e sono ancora nelle bozze. Quindi YouTube ora lo uso molto di meno, fruisco dei suoi contenuti da visitatrice, però lo uso molto per caricare i lavori, soprattutto in motion graphic, che faccio con Scilla, che lavora insieme a me appunto sulla parte di animazione. Quello sicuramente resta lì, anche se il mio desiderio a un certo punto è quello di tornare e ricominciare a parlare come facevo un tempo. Mentre il podcast è stata una scoperta. Allora, io ho sempre macinato podcast dalla mattina alla sera, soprattutto mentre lavoro, mi piace molto ascoltare, tra l'altro anche il tuo a me piace tantissimo, e il mio è cominciato totalmente per caso, non l'avevo assolutamente programmato, ho semplicemente deciso di registrare uno dei miei articoli del blog, perché ho pensato, ma la gente ha ancora voglia di leggere? È una cosa che semplifica molto la fruizione dei contenuti. Perché io posso ascoltare quello che tu hai da dire mentre passo l'aspirapolvere o se non riesco a dormire, e questo mi rassicura. Cioè, il fatto di poter comunque consumare dei contenuti, da una parte è un po' spaventoso perché dici così non mi fermo mai e consumo anche con gli occhi chiusi, Però secondo me è un mezzo molto potente. E quindi niente, ho registrato la prima puntata, ha spopolato tra i miei followers, tra i miei amici e colleghi, e mi hanno detto tutti: ma perché non provi a registrarne altri? E così è nato il mio podcast, che all'inizio non aveva un tema, e poi in realtà andando avanti il tema è diventato il racconto di qualsiasi cosa, della mia storia, del mio lavoro. E soprattutto è un po' un racconto sul racconto, un metaracconto, perché di fatto parlo molto di come narrare una storia. E mi piace tanto, spero che sia una cosa che possa andare avanti e che magari porti anche a nuove possibilità lavorative, chi lo sa, vedremo.
Volevo chiederti una cosa relativamente al fatto che tu comunichi in tanti modi, su diverse piattaforme, ma dove trovi il tempo di fare tutte queste cose?
In realtà sono un calzolaio con le scarpe rotte, perché io non ho mai avuto un piano editoriale. In realtà ho provato, ma non fa per me, e quindi di fatto io pubblico molto a sentimento. E soprattutto io produco a sentimento, non riesco a dirmi: ok, mi prendo una giornata di content creation, mi metto lì, preparo 100 post e poi li spalmo su un piano editoriale. Non riesco, non so come sia possibile riuscirci. Probabilmente molto fa la disciplina e anche, insomma, la strategia. Da questo punto di vista io sono poco stratega e un po' troppo forse anche appassionata a volte, e quindi mi capita spesso di non pubblicare magari per 2 settimane e poi in 2 giorni di scrivere 4 puntate del podcast, che ovviamente escono poi a mesi di distanza, perché trovare il tempo per editare le cose è difficilissimo. Quindi diciamo che i ritagli di tempo in cui sono rilassata sono i momenti in cui mi sento più tranquilla a creare. Però sì, non ho nessun piano, a volte penso che dovrei averlo, perché ovviamente avere un piano ti consente anche di avere una certa visibilità. Se tu produci con una certa continuità, con una certa costanza, hai più chance di farti vedere di fatto. E invece se produci come faccio io, produci. Se crei come faccio io, è tutto un po' ballerino. I numeri, i feedback, è tutto un pochino così, sempre a sentimento. Però è il mio modo di darmi alla comunicazione di Juice.
Parlando proprio di design, eccetera, come è organizzato il tuo workflow? Cioè, quando ti approcci a un progetto, no? Quali sono le fasi che tu segui per arrivare poi alla consegna?
Allora, dipende molto dalla tipologia del progetto, naturalmente, però se devo pensare per esempio ad una delle tipologie di progetto a cui lavoro più spesso, quindi lo storytelling per un nuovo prodotto, facciamo un esempio. Premessa, lo storytelling per un prodotto anche lì può essere declinato su milioni di modalità diverse, cioè magari mi chiedono di fare un sito web, quindi bisogna scrivere i testi, produrre visual e così via, o magari mi chiedono di preparare un prodotto stampato per la stampa, un booklet per esempio, che è il tipo di lavoro che preferisco in realtà. In quel caso, dopo la raccolta del brief, quindi io ipotizzo che già sia stato accettato il preventivo, già ho conosciuto il cliente e già abbiamo definito gli obiettivi, primissimo step per me è la ricerca. Quindi io comincio a cercare, comincio a guardarmi intorno, a guardare se qualcuno ha già fatto qualcosa su un prodotto simile, comincio a farmi un'idea di quello che c'è in giro, per innanzitutto evitare di replicarlo, ma anche per capire qual è il mercato magari di quel prodotto. Dopodiché io passo al disegno. Anche se è un prodotto che magari non richiede la preparazione di visual, io generalmente parto sempre dallo sketchbook, quindi comincio a disegnare a mano tutto quello che mi viene in mente e faccio in parallelo la stessa cosa con le parole. Se per esempio devo scrivere dei testi per quel prodotto, comincio a scrivere a caso, senza assolutamente fare riferimento a nessun tipo di struttura. Tutto quello che mi viene in mente lo butto sul quaderno. E poi a quel punto si passa alla creazione delle prime bozze. Quindi se sto lavorando, seguendo l'esempio che facevamo, ad un booklet, lavoro ad una sorta di menabò. Quindi comincio a comporre il file. A volte comincio già in digitale, altre volte invece continuo sulla carta fino alla fine, finché riesco, e creo una sorta di prototipo. Stabilisco un po' gli ingombri che mi piacerebbe riempire, con che cosa. Il cliente quindi, come primissima cosa, riceve una sorta di wireframe. Non vede di fatto il prodotto finito come primo impatto, ma vede una sorta di traccia. E poi all'interno di quella gabbia, anche se non mi piace chiamarla gabbia perché è restrittiva, all'interno di quel menabò, di quel wireframe, cominciamo a creare i contenuti. Sappiamo quali sono gli ingombri, cosa vogliamo dire in ciascuna pagina, e lì si comincia. E generalmente parto dalla scrittura, quindi comincio a scrivere e dopodiché parto a disegnare. E una volta approvate le bozze, chiaramente si parte poi con gli esecutivi, quindi si va a rifinire il tutto e si consegna il file finale in tutti i formati utili per la stampa e la comunicazione. E questo un pochino è l'iter per questo tipo di progetto, però varia tantissimo, chiaramente, da cliente a cliente anche.
E hai qualche progetto di cui vuoi parlarmi, che ti è rimasto impresso per un determinato motivo?
Beh, rimanendo sul tema dei booklet e della, diciamo, produzione editoriale, c'è un progetto a cui sono tanto affezionata ed è un progetto che si intitolava Sogni d'oro, realizzato per la Roche-Posay. Loro avevano questo prodotto, un prodotto per la dermatite atopica, in particolare target era quello dei bambini soprattutto, quindi i bambini che soffrivano di questo disturbo, e mi hanno proprio dato carta bianca dicendomi: vogliamo creare un booklet con una storia della buonanotte per aiutare i bambini ad addormentarsi nonostante il prurito, perché ovviamente la dermatite atopica causa un forte prurito e fastidio sulla pelle. E quindi mi hanno detto: inventati qualcosa per accompagnare i bambini nel momento della buonanotte. E così è nato questo libro, questo libretto per bambini, in cui viene raccontata in maniera indiretta il prodotto, con l'utilizzo di una mascotte. Quindi il protagonista di questa storia è un gattino che si chiama Grattino, ed è un gattino spaziale, e questo gattino spaziale viaggia, fa un viaggio lunghissimo, un viaggio interstellare, per portare questa crema magica sulla Terra ai bambini. Questo è stato uno dei progetti più belli in assoluto, perché nonostante il cliente fosse un cliente importante, un cliente insomma di un certo tipo, nelle grandi aziende, nelle multinazionali, soprattutto cosmetica, farmaceutica e così via, ci sono infiniti gradi di approvazione per un progetto, e quindi capita spesso che magari il primo step venga approvato e poi venga smontato strada facendo. Invece in questo caso è andato letteralmente tutto liscio, tutto morbido come la crema. È stato un lavoro lungo, non è stato facile, perché c'è stata sia la scrittura che la parte di visual, ma il risultato è stato molto molto bello, molto apprezzato, e quindi questo è quello che sicuramente mi porto più nel cuore e che rappresenta un po' il tipo di lavoro che mi piace fare, quindi storytelling a 360 gradi.
Invece per quanto riguarda l'organizzazione dei progetti, hai un tuo metodo? Utilizzi qualche tool in particolare? Riesci a gestire più progetti in contemporanea o preferisci seguirne uno per volta?
Idealmente penso che un po' a tutti piacerebbe gestirne uno per volta, per potergli dedicare la giusta cura, le giuste tempistiche, eccetera. Però capita spessissimo di averne di più in contemporanea. Fortunatamente appunto ho delle persone che mi aiutano, quindi è più facile gestire più progetti allo stesso tempo. Quando è così, c'è uno strumento in particolare di cui non possiamo fare a meno, che è Asana, perché ci consente, anche quando siamo da remoto, di gestire più task contemporaneamente, di scambiarci file e tutto quello che ci serve in maniera molto agevole, ed è anche un tool in cui possiamo effettivamente introdurre il nostro cliente, quindi il cliente può anche seguire tutto il workflow guardando quello che succede su Asana. Dipende poi dal tipo di cliente, alcuni sono più predisposti per esempio a Trello, perché Trello è molto più visivo, molto più colorato, molto più simpatico, funziona molto bene come funzionano le Kanban board, il metodo Scrum, quindi hanno le loro colonne ed è tutto un pochino più intuibile, mentre Asana è un po' più tecnico forse, sono solo parole e quindi ogni tanto questa cosa spaventa il cliente. E in realtà questo penso che sia lo strumento più importante, cioè senza Asana non andremo da nessuna parte. Ho provato anche Notion, che mi è piaciuto molto, ma lo sto ancora testando, devo ancora capire se sono convinta. Ho visto che tra l'altro tu hai fatto un video che andrò sicuramente a vedermi per vedere come funziona nel dettaglio.
Visto che ti occupi sia di parole ma anche di immagini, volevo sapere che cosa ne pensavi dell'intelligenza artificiale e se la utilizzavi per lavorare, no? Ho visto che nell'ultimo aggiornamento anche di Photoshop si possono fare delle cose pazzesche.
Sì, l'argomento intelligenza artificiale è un argomento che mi intrippa tantissimo in realtà. Ho tanti colleghi terrorizzati da tutto il discorso relativo all'intelligenza artificiale. Ah, ci ruberà il lavoro, insomma, questa è un pochino la paura più grande. E in realtà io sono profondamente affascinata da tutto quello che sta succedendo. Allora, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale applicata ai software che utilizzo io per il mio lavoro, quindi banalmente Photoshop, Illustrator e compagnia cantante, sto cominciando ad informarmi e a dare un'occhiata, mi incuriosisce molto e sicuramente se ci sarà qualcosa di utile da implementare nel mio processo, perché no? Non ci vedo nulla di male. Se può facilitarmi in alcuni passaggi, secondo me tanto di guadagnato, quindi vediamo un pochino come si evolve. In realtà le due realtà di intelligenza artificiale che mi hanno più incuriosito di recente sono due. La primissima che ho provato è stata Midjourney, perché mi interessava tantissimo questo fatto di trasformare in immagine le parole. Cioè ero proprio curiosa di questo, perché io lo faccio da essere umano come lavoro, e mi domandavo chissà cosa succede se chiedo effettivamente a un software di intelligenza artificiale di dare forma a qualcosa che io ho in mente e riesco a descrivere solo a parole. E ho fatto un esperimento che mi è piaciuto tantissimo, proprio per una puntata del mio podcast, tra l'altro, che è la puntata di Relitti Meraviglia, perché ho sempre avuto in mente questo luogo di fantasia e non sono mai riuscita io personalmente a disegnarlo, non ci riuscivo. E quindi ho scritto un testo che appunto ho incollato su Midjourney per vedere che cosa potesse mai accadere e mi ha generato tutta una serie di immagini e alcune si avvicinavano tremendamente all'idea che avevo, ma io non sarei mai riuscita a realizzarle. Quindi da lì ho pensato potesse essermi molto utile proprio per questo tipo di attività. Chiaramente poi le immagini le ho tenute per me, non mi interessava condividerle, ma l'esperimento per me aveva avuto successo perché era riuscito a creare qualcosa che io non sarei mai riuscita a fare, qualcosa di completamente surreale. La cosa che mi piace e che non mi spaventa dell'intelligenza artificiale è proprio questa. Cioè, per funzionare questi strumenti, così come ChatGPT, hanno bisogno di un prompt e quindi di un brief umano. Quindi io, per ottenere il risultato che desidero, devo essere brava comunque con le parole, perché altrimenti non ce la fa, non ci arriva, non può entrare ancora nella mia testa e letteralmente vedere quello che vedo io. Da questo punto di vista non mi spaventa, anzi, penso che la componente empatica e la componente umana continueranno serenamente a fare il loro corso senza l'input da parte dell'essere umano. Sicuramente faranno cose meravigliose, ma a livello lavorativo non mi spaventa che mi possa fregare il lavoro. Mi invece interessa il fatto che possa potenziarlo. Quindi da questo punto di vista sto studiando e lavoro tutti i giorni su ChatGPT per capire in che cosa può aiutarmi effettivamente. Ma banalmente il fatto, io magari non faccio codice, non scrivo codice, lavoro sulla parte di UI dei siti web, quindi tutta la parte appunto visiva eccetera, ma se a un certo punto la mia collega Giulia che sta a Perugia non riesce a fare una cosa perché è impegnata e io ho bisogno di fare un test, ChatGPT mi aiuta a produrre quella porzione di codice che mi serve e io posso provare ad implementarla. Quindi anche in questo danno, secondo me, dei grandi aiuti. Va utilizzata coscienziosamente, c'è il discorso del copyright che è ancora molto nebuloso, secondo me, e lì bisognerà vedere in che modo verrà regolamentata tutta la faccenda, soprattutto per la produzione di immagini, perché quella cosa lì un pochino mi spaventa di più. E poi in realtà oggi stavo leggendo un articolo su Wired, mi sembra, con un titolo sensazionalistico, terrificante. Alcuni esperti dicono che l'intelligenza artificiale sterminerà il pianeta. E sono andata ovviamente a leggermi l'articolo, ma poi ho letto anche molti commenti e ce n'era uno che mi è piaciuto moltissimo, che faceva più o meno così. Questa persona diceva: l'intelligenza artificiale è come quando hai un cacciavite. Con quel cacciavite puoi decidere tu se costruire qualcosa o se fare del male a qualcuno. Sta tutto a te. Quindi secondo me sta tutto nel libero arbitrio e nel modo in cui noi umani decidiamo di utilizzarla. È chiaro che può avere dei risvolti catastrofici se viene utilizzata per scopi diversi da quelli nobili che speriamo che tutti abbiano. Però è bello, mi piace molto esplorare quello che sta succedendo in questo momento. Ci sono tante porte che si stanno aprendo anche per noi designer, secondo me.
Giulia, siamo arrivati quasi alla fine della nostra bellissima chiacchierata. Volevo chiederti se hai un consiglio per chi ci sta ascoltando, sia sull'intraprendere una vita magari da freelance, se hai un consiglio che puoi dare, e se c'è un libro che ti ha particolarmente colpito e che vorresti appunto consigliare a chi ci sta ascoltando.
Il consiglio per chi desidera intraprendere il percorso da freelance, ne ho sempre tanti, ma il mio preferito è quello di, se possibile, trovare un mentore, qualcuno che possa effettivamente accompagnare durante il percorso. Non necessariamente deve essere un business mentor o qualcuno che lo faccia di lavoro, quindi da consulente, ma può essere anche un nostro grandissimo fan, una persona a cui vogliamo molto bene, qualcuno che ci è vicino e che è disposto ad ascoltare la nostra storia e a starci accanto quando ci saranno i momenti difficili, visto che sono tanti, e poi anche di continuare a studiare. Cioè, nel momento in cui decidiamo di aprire la partita IVA e scegliamo che quella sarà la nostra professione, non smettere mai, mai, mai di studiare e di aggiornarci e veramente di esplorare tutti gli ambiti vicini a noi anche. Non dare mai per scontato di essere arrivati e di sapere tutto quello che c'è da sapere, perché non è mai così. Per quanto riguarda invece il libro, anche lì ne avrei tanti. Forse un libro più vicino al mio ambito e che quindi potrebbe essere molto interessante per chi lavora nell'ambito dell'animazione o è appassionato comunque a questo mondo, è una biografia di Walt Disney. È un mattone di libro perché è alto così, non so quante pagine siano, ma sono tante, ed è la biografia completa di Walt Disney, poi ti faccio avere il link, che è interessante sia per il discorso dell'animazione, perché parte proprio dagli albori, dalle prime tecniche che utilizzavano loro con il loro studio, ma è estremamente affascinante dal punto di vista imprenditoriale, davvero tanto, perché molto spesso noi questi personaggi mitologici li idealizziamo pensando che siano nati così, predisposti per il successo e per tutto quello che hanno costruito. Per quanto la figura di Disney sia una figura molto controversa, in realtà il suo percorso è estremamente affascinante. Racconta veramente i momenti da freelance difficili che ha vissuto soprattutto all'inizio. E dico sempre, c'è questo aneddoto molto divertente. Lui lasciò il suo primo studio nel cuore della notte perché costava troppo, non aveva abbastanza soldi, e quindi a un certo punto dice a tutto il suo team: ragazzi, prendete baracca e burattini, stanotte scappiamo. E quindi questo dà la misura, come dire, dell'avventura imprenditoriale. Cioè, è stato anche lui un freelance agli albori, senza un quattrino, in difficoltà e così via, e poi ha fatto tutto il percorso che ha fatto. Quindi è molto curioso, tecnico ma curioso.
Va bene, Giulia, io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa intervista. Invito tutte le persone che ci stanno ascoltando a seguire Giulia, Juice for Breakfast, su Instagram e ascoltare il suo podcast. Metterò ovviamente tutti i link nella descrizione di questo episodio. Ti ringrazio ancora e mi auguro di vederci presto dal vivo.
Grazie a te, Roberto.
È stato un piacere.
We'll be right back.